Allora, per i prossimi estensori dell'ABTRACT direi di tenere un minimo presente quello che abbiamo appena detto, in modo da tararlo su questo. A parte questo, io suggerirei di rileggere ovviamente l'articolo alla luce di quanto detto prima, di individuare altri eventuali punti dove ci si possa attaccare per un discorso sociologico e di usare l'articolo per ricapitolare quello che abbiamo detto sugli argomenti che vi ho segnalato, quindi appunto razionalizzazione, uomo contraddittoriale, unità multiplex per chi stia pascolando un tantino Morin e via discorrendo da questo punto di vista. Allora, eravamo rimasti alla fine del ruolo, se vi ricordate, con le lezioni di teoria sociologica generale. E abbiamo parlato della questione dell'incertezza e della fiducia. Credo che la questione della fiducia meriti di essere ripresa un attimo in mano per poi passare oltre, anche perché di fatto poi ci si avvicina molto alla prossima lezione. Allora, abbiamo visto che una delle dimensioni caratterizzanti dell'aspettativa sono relazionalità e incertezza. Questo, come si è detto, configura una minore progettualità di quella che noi normalmente riteniamo di avere. Quindi in qualche modo ci dovrebbe spingere a ripensare tutta una serie di assiomi moderni, che sono quelli che hanno a che fare, giusto appunto, con la capacità di previsione e di controllo della realtà dell'apparato politico, tecnologico e scientifico col quale ci siamo dotati. Però è pur vero, come dicevamo, che essendo noi contraddittoriali abbiamo bisogno di progettare. Abbiamo bisogno di progettare perché noi ragioniamo in termini di futuro. Dovremmo essere, finché non ci verrà dimostrato diversamente, l'unica specie vivente che conosciamo che ha questa capacità, ovvero sia quella di attrarsi dal flusso delle cose per guardare avanti, guardare indietro e via discorrendo. Allora, come credo di avervi detto, per noi progettare è un modo per affrontare il futuro, chiaramente. Progetto, già dall'etimologia, già dall'etimo, rimanda a questo, perché progetto significa proiectus, cioè gettato in avanti. Ed è qualcosa che noi gettiamo in avanti non per ostacolarci, evidentemente, ma in qualche modo per tracciare il cammino, un po' come un pollicino in anticipo. Quindi noi buttiamo avanti questa cosa perché buttandola avanti in qualche modo diamo una forma all'informe. Il futuro, abbiamo visto, parlando dell'aspettativa fondamentale, è di per sé un enorme punto interrogativo. È chiaro che nel momento in cui io progetto qualcosa che accadrà, sto implicando che il percorso da qui a lì c'è, che io sarò in grado di, non so, fare una sessione d'esami fra 2 anni, per esempio. No? O di andare in viaggio in Giappone, o di sposarmi, o tutta una serie di cose che noi facciamo costantemente. Quindi noi siamo in qualche misura costantemente spinti al progetto. Dov'è il punto dolente della questione? Nel fatto, come dicevamo, che noi abbiamo perso di vista, un po' spinti dal nostro personale letto di Procuste, che il progetto è incerto, che c'è una componente di incertezza persino nel progetto più accurato, meglio studiato, più sviscerato in profondità. C'è sempre il famoso imprevisto, c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come dovrebbero. Quindi, come ci troviamo ad agire in questa nuova ottica? Ci troviamo ad agire come coloro che progettano ma non sanno se quello che fanno andrà in porto. Il che, come abbiamo detto l'altra volta, per certi versi permetterebbe un'economia emozionale molto più ricca, no? Perché la soddisfazione della riuscita non è più ovvia, ma ha a che fare con, di volta in volta, il risultato del progetto stesso. Ma allo stesso tempo, appunto, perché noi ci si comporti ad ogni modo in armonia con quanto progettato, ci viene richiesto qualcosa di più, cioè un gesto di fiducia. Cioè noi dobbiamo confidare che le cose vadano per il verso giusto, e questo verso giusto è piuttosto articolato come concetto, perché è fatto di più cose. nel senso che, per esempio, è fatto dalla fiducia necessaria nel resto del genere umano che faccia ciò che deve, no? Che rispetti le sue aspettative che io nutro nei suoi confronti. E questo, come abbiamo detto l'altra volta, è estremamente articolata come posizione, perché va dall'elettricista che ci consente di avere il microfono funzionante, al vigile del traffico che mi permette di arrivare dove devo e non blocca una macchina fondamentale, e via discorrendo. Cioè, di fatto, tutto ciò che accade in modo abbastanza indolore nella società accade in modo indolore perché tutti più o meno fanno ciò che devono. Per cui io mi fido che gli altri facciano la loro parte, in un certo senso. Però questo non esaurisce la questione, perché allo stesso modo mi fido che le attrezzature funzionino, per esempio, come dicevo la volta scorsa, no? Non basta soltanto il Signore che ci dota di energia elettrica qui, ma di fatto ci deve essere anche questo che funzioni, anche quel cavetto che non si interrompa, la cassa che faccia il suo lavoro. Tutto questo, dal mio punto di vista, è fede, perché io non sono tenuto a sapere come funziona questo apparecchio, né posso probabilmente metterci mano se si rompe. Per cui devo confidare che anche gli apparecchi facciano la loro parte, anche se qui chiaramente il concetto di colpa è un po' più, no? Nel caso non la facciano, comincia a essere un po' più sfumato. E poi devo sperare che non succeda nient'altro al di fuori delle mie capacità progettuali. Tutto questo chiede evidentemente un costante impegno di fiducia. Quindi, anche se non lo so, anche se non me ne rendo conto, di fatto il mio vivere quotidianamente richiede un costante impegno di fiducia. Per cui la terza dimensione occulta dell'aspettativa è questa. L'aspettativa mi costringe a ragionare sul fatto che nella gran parte dei casi io vado avanti perché mi fido che ci sia armonia tra ciò che ho progettato, ciò che immagino e ciò che accadrà. Capite? Allo stesso modo, ovviamente, non ho garanzie. Ce l'ho, in un certo senso, se riprendiamo quello che dicevamo l'altra volta per l'utilizzo personalistico della statistica, diciamo che in certi versi e per certe cose so che c'è una probabilità maggiore che accadano e una minore che non accadano, però ciò non toglie, non è mai una garanzia al 100%. So che se sono fortunato, di nuovo, se le cose vanno per il verso giusto, di nuovo, non mi si fulmina la lampadina, non mi esplode il computer, non mi grippa la macchina e via discorrendo così. Capite? Però quello che conta, come vi dicevo, è questo, però sia noi siamo chiamati a riflettere su una dimensione occulta della società che però è fondamentale per la società. Io credo che sia, come vedremo con Maffesoli, il legame sociale fondamentale. Cioè la società regge, la società funziona, la società diventa accogliente e ci permette di vivere più o meno bene a seconda del grado di fiducia condivisa che esiste. Meno io mi fido e peggio vivo, perché ho tutte le scuse per potermi non fidare degli altri una volta che comincio. Visto che, come abbiamo detto, gli altri sono implicati nella mia vita costantemente. Una volta che io comincio a non fidarmi di uno, poi l'effetto è domino, non mi fido più di nessuno e non vivo più. Divento litigioso, divento ostico, divento astioso, divento pericoloso per certi versi anche, no? Perché se abbiamo visto, come abbiamo visto, che la società si regge sull'interazione con l'altro, se io mi sottraggo a questa interazione non sto facendo un buon servizio né a me né alla società, perché la società conta sul fatto che io interagisca con gli altri. La società è interazione, capito? Per cui se io non favorisco questa interazione non sto facendo un buon servizio a nessuno, né a me, né all'altro, né all'insieme degli altri. Perché in modi non prevedibili, in modi occulti, in modi strani, tutti dipendiamo dagli altri, da tutti gli altri. Che era quello che dicevamo prima sul versante ambientale, con Moran e con Rifkin. Okay? Questo è quello che noi stiamo imparando. Rifkin la chiama intimità universale, Moran la chiama comunità di destino, Simmel la chiamava Wechselwirkung, però di fatto è questo, il fatto è che noi siamo strettamente correlati agli altri. Quindi, paradossalmente, no? Tanto per andare sul tema di molti articoli che trovate su Sociologica, è ragionevole pensare che io sia felice se faccio star bene gli altri, perché più persone stanno bene e meglio stiamo tutti. La felicità è una questione di relazione, una questione di altruismo, non è una questione di appropriarsi di cose e godersene nel proprio piccolo chiusi, no? Lo stanno cominciando a riscoprire in parecchi che c'è questo versante altruistico relazionale, ok? che, se vogliamo, tanto per non pregare troppe parole di positività nei nostri confronti, questo è quello che dice il buddismo da 3500 anni a questa parte, ma Buddha non va via perché non può andarsene finché l'ultimo non è salvato, perché la sua serenità e la sua salvezza sta negli altri. Allo stesso modo noi dobbiamo ragionare in questi termini: più facciamo star bene gli altri, meglio stiamo tutti. Questa è l'ottica, in qualche modo, che può giustificare e viene da una sociologia relazionale. Mentre una sociologia che si chiude, no, scusate, mentre una serie di soggetti che si chiudono nel proprio, che stanno attenti a quello che hanno, si barricano, si trincerano, come troveremo l'anno prossimo, vedrete anche su altre cose, in altri esami, per esempio le famose gated communities contemporanee, no? Questi luoghi dove ci sono controlli alla porta, videocamere, forze di polizia che pattugliano costantemente il coso, sono una falsa illusione di sicurezza, ma sono di fatto la distruzione del legame. E quindi sono dei fenomeni disfunzionali dal nostro punto di vista.
No, stavo dicendo che l'altro di cui stava parlando lei adesso è lo stesso di cui aveva accennato John Stuart Mill, no?
Chi? Scusi?
John Stuart Mill.
Ah, certo, precisamente.
Non quello del Tiger.
Emergono molte posizioni di questo genere nell'ambito storico della storia, però vi ripeto, ricordate che noi siamo attualmente ancora in un contesto culturale nel quale ci raffiguriamo l'interazione con l'altro come concorrenza, lotta, scontro, sopraffazione. Questo non possiamo perderlo di vista. Per questo vi dico, cercate di prendere quello che leggete con un pizzico di, no? Pizzico di attenzione, il famoso grano di sale. Il fatto che Rifkin ci dica che è bella l'intimità universale e che l'empatia è importante, ci deve spingere a dire: ma c'è questa empatia? La vedo in giro? No. Capite? Il clima culturale contemporaneo che ha portato a quella crisi di cui parla Rifkin, all'incapacità di adattarsi ai sistemi complessi, a tutta una serie di cose, deriva in larga misura dal fatto che noi ci siamo rappresentati l'essere umano come concorrente, non come sodale. Capite? Noi riteniamo di avere un rapporto con l'altro che si struttura nella sopraffazione, nella sconfitta, nell'essere migliori per appropriarsi lì. E questo è esattamente il contrario di quello che dice la relazione. Quindi non è casuale che le sociologie relazionali emergano ora. Prima non c'era verso, Simmel ci ha provato. Sociologie relazionali. Simmel ci ha provato, ma è stato in qualche misura schiacciato dal sistema. Forse lo saprete, ma comunque se lo saprete ve lo dico al volo. Simmel è diventato professore a 54 anni ed è morto 2 anni dopo. Però nel frattempo si era mangiato il fegato, con un tumore al fegato, non casualmente. E è stato mandato a Strasburgo, che ai tempi era, come dire, posto sfigato, se vogliamo, già adesso non è particolarmente brillante, ma insomma l'abbiamo un po' riscattato. Ma quando c'è andato Simmel nel 17, Strasburgo era praticamente il deserto dei Tartari, cioè non potevano non farlo diventare professore, ma l'hanno anche mandato, no? Va a Lampedusa a insegnare, più o meno diremmo, ecco, più o meno l'idea è quella. Contro l'opinione di grandissimi studiosi, contro il successo che inevitabilmente riscontrava, perché vi faccio presente, non so se lo sapete, ma non credo, che quando Simmel è andato a Strasburgo, la Berliner Zeitung, che era la Gazzetta di Berlino, quindi il quotidiano più importante della città, ha titolato a piena pagina: Simmel se ne va. Figuratevi quanto poteva essere importante per la vita culturale di Berlino questa persona. Come se Repubblica a un certo punto facesse un titolo a 4 colonne e Ferrarotti ha cambiato cattedra, cosa che per noi è impensabile. Ecco, al tempo invece era normale. Erano tutti scioccati dal fatto che l'Accademia l'avesse cacciato via. Eppure l'Accademia l'aveva cacciato via, perché diceva delle cose indigeste. Non so se quanti di voi ieri sera abbiano visto Vieni via con me. Ma c'era i ragionamenti che ha fatto Saliano su Falcone, sono perfettamente omogenei a questo, se ci pensate, no? Falcone tutti quanti lo santificano, ma finché era vivo non gli hanno mai dato nulla. Strano. Sono personaggi scomodi, evidentemente, perché dicono cose che non rientrano nella retorica, non sono condivisibili da quella che viene vista come visione corrente, come discorso corrente, ma è esattamente lo stesso. Ora Simmel non l'hanno fatto saltare per aria, però diciamo che da un punto di vista simbolico il trattamento è stato esattamente lo stesso. Sempre discriminato, sempre marginale, sempre trattato male, ma d'altronde era ebreo, era socialista, mancava solo che fosse negro, erano finito, insomma, con tutti gli stereotipi, omosessuale no perché aveva delle amanti, ma insomma comunque se ne pigliava parecchi già di suo. Per cui chiaramente questo è quello che vediamo. Oggi il fatto che noi si possa parlare di sociologia relazionale, si metta in luce il valore dell'altruismo, si critichi la concorrenza, sono tutti segni di un passaggio paradigmatico, riprendiamo i concetti che abbiamo dato l'altra volta, no? Ovvero sia, sono tutte cose che nel paradigma moderno non avevano spazio, sarebbero state le famose anomalie. Ora queste anomalie diventano punti fondamentali di un altro paradigma. Non sono più ridotte al silenzio, non sono più cassate, non sono più rimosse, ma vengono assunte come nuove chiavi di volta di nuovi sistemi interpretativi della realtà. Quindi è questo, vedete, il passaggio di paradigma di cui parla spesso Morin, no? Morin parla di un paradigma semplificatorio e di un paradigma complesso. Va bene, nel senso che il paradigma semplificatorio si regge su quello che noi chiamiamo l'out-out, ne ho parlato più volte. Che vuol dire? Vuol dire o bianco o nero. Abbiamo visto, se vi ricordate, parlando dell'uomo e comunque della realtà, che la realtà non è bianca o nera, ma è bianca e nera. Per cui il paradigma col quale noi ragioniamo oggi è un paradigma et-et. Ora, out-out, per chi volesse saperlo, si scrive con la A, perché è latino. Poi mi arrivano nelle tesi out-out scritto out-out, che non va bene. Out-out è proprio latino, quindi si scrive tale e quale. Et-et pure è latino e si scrive tale e quale. Quindi o-o-o-e-e. È chiaro che e è un paradigma inclusivo, quanto l'altro è esclusivo, ovviamente, perché mi permette di accettare qualcuno che si comporta in modo difforme, qualcuno che ha altri valori, qualcuno che ha un altro colore della pelle, tutte queste cose qui io le posso accettare se ragiono in termini di e, perché siamo io e lui, altrimenti mi trovo a dover ragionare in termini di io o lui, e non è un po' che scelgo. A meno di non essere un santo, probabilmente scelgo io, perché mi pare anche abbastanza concepibile. Quindi vedete, questo paradigma perché di semplificazione, diciamo là? Perché, come vi dicevo, col letto di proposte, io di fatto semplifico la realtà, cioè tolgo tutto quello che non è coerente col mio modo di vedere le cose. Il paradigma complesso, invece, è inclusivo, ovvero sia cerca di prendere tutto quello che può, che non sarà mai tutto, perché le nostre capacità mentali e intellettuali non arrivano al tutto, ma sarà sicuramente più di quello che riesce a fare il paradigma out-out. Il paradigma est-est è talmente inclusivo che accetta in sé anche il paradigma out-out. È un caso specifico, no? Laddove non vale viceversa, se tu sei soltanto nell'out-out, l'est-est non lo concepisci. L'est-est riesce a concepire l'out-out. E quindi quando accade questo? Nel momento della scelta, come abbiamo visto, no? Una scelta è out-out, difficilmente riesce a scegliere tre cose contemporaneamente. La scelta è un momento nel quale dalla costellazione dell'et-et giungi a un momento in cui scegli una cosa, o questo o quelle. Qui siamo, come vi ho detto, in una fase un po' in linea di massima asimmetrica. Ci siamo con qui? Domande? Ok, quindi come dicevamo, questo valore relazionale, questo valore della fiducia, lo possiamo cominciare ad apprezzare solamente se ragioniamo in termini di paradigmi complessi. Anche se, vi faccio presente, non è che finora non ci avessimo fatto caso all'importanza della fiducia. Se, vi ripeto, se voi prendete i giornali, le cronache borsistiche o quello che vi pare, scoprirete che la fiducia è un termine che ricorre costantemente. La fiducia dei mercati, la fiducia dei consumatori, la fiducia nelle borse, no? Però, come vedete, sono dei modi neutrali di dire che non chiamano in causa la sostanza della questione. Qual è la sostanza della questione? Che una disciplina che si predica scientifica come l'economia è fondata su qualcosa che non è scientifico, perché la fiducia non è scientifica, non è prevedibile, non è progettabile, capite? Quindi l'economia di fatto tende ad assorbire l'anomalia della fiducia. L'economia agisce da guardiano del paradigma razionale e ti fa credere che la fiducia sia una questione razionale, tant'è vero che te la misura con i numeretti, no? C'è tutto l'indice della fiducia dei consumatori del Wisconsin, che è una delle cose che vengono attese ogni trimestre come un oracolo, e spesso sbaglia, perché ovviamente non la puoi rendere in numeri la fiducia, non c'è, ci sono delle dimensioni che esorbitano quelle che il paradigma inclusivo capisce, il paradigma esclusivo no, quindi le taglia via e dice non servono, e sbaglia, evidentemente.
Però è anche vero che nel pessimismo generale è difficile avere sempre fiducia verso tutti e tutto.
Vabbè, decisamente, infatti quello è uno dei problemi. Il problema è come riuscire a gestire e a modificare la situazione. È quello che loro sperano, che la fiducia aumenti, perché vuol dire che si è superata questa fase di pessimismo. Ma capite che pessimismo e fiducia non sono oggetti razionali. Quindi non si riescono a gestire bene, non si riescono a prevedere, non si riescono a quantificare, tante cose che col nostro paradigma hanno grosse difficoltà. Quindi la dimensione della fiducia è una dimensione che è fondante. Ripeto, Maffei Turi la chiamerà cemento sociale, perché è quella che consente appunto tutti gli adattamenti che, di cui necessita una vita sociale complessa. Una serie di piccoli aggiustamenti in corso d'opera, di piccoli compromessi, di piccole accettazioni e via discorrendo, che altrimenti in un paradigma rigido non troverebbero nessuno spazio. Il paradigma rigido, chi manca delle firme? Ok, le lascio qui su Altionia per gli eventuali distratti. Quindi dicevamo, questa dimensione è fondamentale. Vi ricordo che la radice di fiducia è la stessa di fede, ovvero sia sono fenomeni estremamente vicini, il che, se vogliamo fare un minimo di acrobazie mentali, tanto per cominciare a tentare di abituarvi, implica un'altra cosa, ovvero sia che di fatto vi è una dimensione religiosa del legame sociale. Questo Durkheim l'aveva capito molto bene. Pensare che il legame sociale sia soltanto contratto, come fa la modernità, saprete, immagino, non avrete sentito parlare di Montesquieu, tutta la faccenda del Locke, i diritti, no, il contratto sociale, eccetera, eccetera, quella è proprio la rappresentazione moderna della società, ovvero sia la gente sta insieme su basi contrattuali, perché io ho bisogno che lei faccia una cosa, lei ha bisogno che io ne faccia un'altra, ci mettiamo a tavolino, decidiamo chi prende cosa e abbiamo fatto la convivenza civile. Ecco, il problema è che da quella visione deriva la situazione che abbiamo noi oggi, ovvero sia una situazione crescentemente invivibile, perché non è un contratto che ci unisce, è qualcosa di molto più profondo, di molto meno ovvio, capite? Certo, c'è una dimensione utilitaristica, perché sarebbe assurdo non riconoscerlo, ma non c'è solo quella, ce ne sono anche altre. Mentre nell'ottica out-out della modernità le altre sono state scartate, cioè erano superstizioni, erano tutta una serie di luoghi comuni, una serie di mascherature e frottole che erano state messe in campo dai poteri di turno, eccetera, eccetera, ma non c'erano. Di fatto la società è solo contratto sociale. La società non è solo contratto sociale. La società è anche contratto sociale, ma è anche fiducia nel prossimo, è anche fede, non una fede in un Dio, ma una esigenza trascendente, un qualcosa che fa dare più valore di quello che è apparente ai vari procedimenti, ai vari processi che vi hanno luogo. Per cui se noi non riconosciamo questa dimensione, non riusciamo a ripristinare un bel nulla. Già riconoscendola non è che sia ovvio cosa dovremmo fare, però comunque sapere che c'è questa dimensione, sapere che c'è questa esigenza nella popolazione è importante, anche perché ci permette di leggere una serie di fenomeni che altrimenti non capiremmo. Faccio un esempio, non so se conoscete Scientology, domani ho una tesi su Scientology. Scientology è un culto che apparentemente è privo di senso, perché il guru di Scientology è un tale Ron Hubbard, che era uno scrittore di fantascienza degli anni 60, un po' come se Salgari avesse fondato una religione, no? Rideremmo tutti. Ecco, qui c'è niente da ridere, perché questi sono 20 milioni di persone, hanno dei beni impressionanti, hanno una serie di dei poteri notevolissimi, e si fondano sui romanzi di fantascienza di uno. Ma che tu dici, ma che stiamo nella follia più totale?
È una
setta. Sì, è una setta. Però è una setta grossa, non è una setta qualunque, insomma, anche una otta, se vogliamo, non siamo, quindi. Si paga tantissimo, costa una fortuna, ma d'altronde ha un chiaro intento di raggranellamento di pecunia. Però quello che conta è che io non posso pensare che 20 milioni di persone siano tutti stupidi. Evidentemente c'è qualcos'altro, capite? E Scientology cosa fa come operazione? Arrivo subito. Un'operazione molto interessante. Restituisce in modo esplicito alla scienza la fiducia che noi le diamo in modo implicito, perché di fatto la scienza è oggi una delle nostre religioni, no? Noi speriamo sempre che la scienza ci salvi, quando parliamo degli operatori scientifici parliamo dei guru, di scienziati come guru, quindi è evidente la dimensione occulta religiosa della scienza. Scientology questa cosa la porta alla luce, dice no, la scienza è una religione. E tante persone sono disposte a crederlo. Anche perché di fatto già lo credevano prima, è solamente un mettere alla luce, no, portare alla luce qualcosa che era già lì. Perché noi verso la scienza, come vi dicevo prima, ci fidiamo. Noi dei processi scientifici non capiamo quasi niente. No? Questo è scienza. Pochi sanno perché se io faccio così, si sente boom boom. No? Però mi fido, so che funziona. So. È un atto di fede, paradossalmente. Dimmi. Oh, ecco, il vostro collega mi dice appunto quella che è la retorica corrente, la competizione è stimolo del progresso. Il problema è, basta? Ecco, il problema è lì, perché io non dico che non ci deve essere competizione, e questo è il bello del paradigma ETS. Il paradigma ETS mi dice che c'è competizione e c'è anche cooperazione, che è quello che vedo, mentre il paradigma ETS mi dice no, c'è solo competizione. Non vado da nessuna parte, anche perché la competizione alimenta anche dei processi disfunzionali, no? Io per competere sono disposto a barare, sono disposto a corrompere, sono disposto a fare cose, no? poco eleganti, poco etiche, lo vediamo costantemente, quindi la competizione svincolata da qualunque altro tipo di comportamento è un qualcosa che alla fine costa, no? Quindi noi per ragionare della società abbiamo bisogno di avere entrambe le cose, certo una sana competizione ma anche una sana cooperazione, che è quella che nell'organizzazione del lavoro si sta affermando sempre di più. Capite? Oggi come oggi, e questo credo che si veda anche nel calcio in certa misura, viene preferito il meno bravo ma più relazionale al genio incompreso e solo. Cioè un genio in un'equipe non ci va perché la rovina, la blocca. Capito? È meglio uno che ne sa un po' di meno, però è aperto e disponibile, è in grado di mettere in atto dei processi di creazione del sapere condiviso, che non quello che ha le visioni e va in giro con uno e parla da solo, non so, tutti i vari matematici da questo punto di vista. Non so se qualcuno di voi vede Numbers. Un peccato, perché Numbers è molto interessante e descrive esattamente queste dinamiche, ovvero sia lo scienziato, il matematico matto che alla fine capisce che deve chiedere aiuto agli altri perché da solo non gliela fa. Ed è un passo per la nostra scienza notevolissimo, perché se no noi avremmo ancora quest'ottica un po' così avventuristica del sapere. Allora, quindi attraverso l'aspettativa, come abbiamo visto, riusciamo a descrivere una serie di processi, una serie di caratteristiche del sociale che gli altri modi di descrizione del ruolo che abbiamo visto non ci danno. Per cui vi confermo, vi ripeto, che la definizione che mi aspetterei di ascoltare se dovessi chiedervelo è: il ruolo è un insieme di aspettative. Ok? Un insieme di aspettative che competono o meno a qualcuno per dicevo che competono a qualcuno per la sua posizione sociale, quindi ricordatevi, ruolo e status sono strettamente correlati, sono di fatto due aspetti della stessa medaglia, ed entrambi sono descrivibili nel modo migliore, nel modo più efficace, in termini di aspettative. Ok? Ora, allora facciamo altri 5 minuti di break e poi cominciamo con la luce. Allora, diamo per assodata la questione del ruolo per il momento e andiamo a riflettere un attimo su una serie di cose che avevamo già detto prima, ma che è il caso di riprendere in una nuova luce. Allora, abbiamo detto, se vi ricordate, che una delle grosse diversità tra le società moderne e le società tradizionali sta nella maggiore o minore ascrizione dei ruoli, degli status, scusate. Quindi nelle società tradizionali gli status sono ascritti, nelle società moderne sono crescentemente acquisiti. Questo cosa significa? Significa che io posso figurarmi la posizione del soggetto in una, dell'individuo, mettiamola così, in una società tradizionale come descritta da una serie di cerchi concentrici, cioè un punto con tanti cerchi concentrici tracciati intorno. Perché? Perché si tratta di appartenenze successive. Se io nasco all'interno di una famiglia, la quale famiglia fa parte di un quartiere, il quartiere è quello dove vivono quelli che fanno una certa professione, dove c'è una certa religione, insomma sono tutta una serie di cose coordinate e armoniche. Ok? Quindi se io voglio appunto dare una raffigurazione, una rappresentazione delle appartenenze del cittadino di una società tradizionale, lo posso fare con una serie di cerchi concentrici che hanno al centro il cittadino stesso. Però abbiamo visto che questo cambia con le società moderne, perché al momento in cui io appunto nasco in una società dove gli status sono acquisibili e acquisiti, quindi non c'è nessuna garanzia che la mia professione si inserisca in questo ordinato universo, che la mia, il mio orientamento sessuale si inserisca in questo determinato universo, che la mia professione, che la mia sessualità, quello che preparo, insomma, tutti questi, la mia religione, non hanno più nessuna garanzia di essere così armonizzabili. Anzi, direi, con Zimmer, che io posso definire il soggetto moderno come il risultato dell'intersezione di numerose cerchie sociali. Il soggetto moderno è il risultato dell'intersezione di numerose cerchie sociali. Quindi sono tutte cerchie che invece di essere armoniche e contenenti l'un l'altra, si intrecciano in un punto, collidono, si toccano. E quindi io derivo in qualche misura, sono quel punto lì e sono l'incrocio di tutte queste cerchie alle quali partecipo, perché faccio una professione di un certo tipo, perché ho degli hobby di un certo genere, perché faccio un certo tipo di sport, perché parlo una certa lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, da una visione armonica e aconflittuale di tutte le cerchie comprese le une nelle altre, quindi non avrò una religione incompatibile con la mia professione, perché sono tutte quante già studiate, perché io avrò la religione del caso, abiterò nella situazione del caso, vivrò con la gente con cui devo vivere, non ci sono fratture o conflitti. I conflitti nascono con la modernità, con gli status acquisiti. Perché? Perché io mi trovo a dover ricoprire, per scelta o per forza, una molteplicità di ruoli le cui aspettative diventano confliggenti. Non so se questo è chiaro. Mentre prima avevo una notevole garanzia che tutto ciò che mi sarebbe stato richiesto si sarebbe collocato in una visione armonica e priva di contrasti e di difficoltà, oggi, anzi, diciamo, non ho più questa visione, ma ne ho probabilmente un'altra per la quale spesso e volentieri le cose che dovrei fare saranno incompatibili. Uno di questi esempi classici è quello che ha a che fare con le richieste della famiglia o del lavoro, tanto per dirne una. Che faccio? Dedico il mio tempo in massima parte al lavoro così faccio carriera? O lo dedico anche alla mia famiglia per conoscere i miei figli, avere un buon rapporto con mia moglie, soddisfare delle altre mie esigenze? Non è ovvio, anzi, se leggete i giornali sapete che questo è uno dei grossi problemi della vita contemporanea. Se c'è il forum sulla famiglia in questi giorni, l'avete sentito, il forum sulla famiglia che dice che il nostro governo, tanto per cambiare, non ha fatto un accidente per cercare di permettere la convivenza di queste due esigenze. Le mogli e le donne che partoriscono spesso e volentieri sono costrette a abbandonare il lavoro. Quindi è chiaro che devono operare una scelta, no? E questa scelta è paradossale per una società, perché è chiaro che la società ha bisogno di lavoro, ma ha anche bisogno di proiettarsi nel futuro attraverso nuove generazioni. Una società che tratta le nuove generazioni come un peso e non come una risorsa è una società che ha dei problemi, non ha un grosso problema da questo punto di vista. Quindi vedete, no? o una delle principali fonti di divorzio e di separazione è il fatto che di solito il marito, l'uomo, dedica molta più attenzione al lavoro che non alla cura della famiglia, alla cooperazione nei lavori familiari e di gestione domestica e via discorrendo. Ma questi sono evidentemente dei frutti di un conflitto di ruolo. Perché il conflitto di ruolo qual è? Quello fra padre e lavoratore, tanto per dirne uno. Allora che faccio io? Uso il poco tempo che ho a disposizione per lavare i piatti insieme a mia moglie, fare due chiacchiere e tentare di mantenere un qualche tipo di spessore qualitativo al mio rapporto, oppure mi metto a casa e controllo le mail fino alle 3 di notte, poi scrivo dei report, faccio delle cose, leggo delle documentazioni in modo che il giorno dopo sarò più efficace al lavoro e forse avrò un qualche tipo di miglioramento economico, di carriera, eccetera, eccetera. È una domanda legittima.
Una volta per uno.
Una volta per uno, un po' una botta al cerchio e uno alla botta, il colpo al nero, dice la nostra collega, è la saggezza di Salomone, però spesso e volentieri non si riesce a farlo, ma tante altre volte ci si trova a dover fare cose che non vorremmo fare, ma dobbiamo fare per qualche tipo di appartenenza. Al di fuori di questo discorso, l'amico che ha una crisi, l'amica che ha una crisi, un trasloco da fare, qualcuno che si sente male, tante cose, no? Sono però ovviamente cose che noi vediamo nella quotidianità e subiamo nella quotidianità in modo inconsapevole. Se le studiamo, le concepiamo attraverso la lente sociologica, vediamo che sono il frutto di questa particolare organizzazione sociale, un'organizzazione nella quale i diversi ruoli non hanno una qualche armonia prestabilita, ma anzi sono spesso e volentieri tendenzialmente conflittuali. Allora si pone di nuovo il problema della scelta. Questo è un altro dei casi nei quali noi siamo forzati a scegliere, perché se abbiamo tre o quattro aspettative convergenti in uno stesso momento, no? Come la famosa volta che dicevo, non succede mai niente al fine settimana, sul fine settimana ho un concerto con un amico, il matrimonio di quell'altro, il compleanno del figlio dell'amico mio e una possibile tresca con un'altra che ho conosciuto l'altro ieri, tutte nella stessa sera, come faccio?
Scelgo.
Devo scegliere, no? Posso far diversamente. Allora, un po', e quindi qui vedete per esempio uno dei caratteri dei tempi, che faccio? Cerco di fare tutto insieme per evitare la scelta. Quindi che faccio?
5 minuti all'amico, 10 minuti.
Esatto, il famoso presenteismo, no? Se esco una sera devo avere perlomeno 13 o 14 impegni in modo da poter sfruttare al massimo tutta la situazione, dare i resti a tutti quelli che si pongono, ovviamente probabilmente per riuscire a farlo avrò bisogno di una piccola spinta, che poi sia alcol, droga, integratori o quello che è, comunque, no? Probabilmente serve. Però questo diciamo che è una soluzione abbastanza costosa ma accettabile, il problema è che molte volte non è così semplice, allora devo effettivamente scegliere. E la domanda che ci siamo già posti qualche tempo fa, se vi ricordate, è come scelgo? È una domanda che potevamo porci anche per quello che ha a che fare con gli status acquisiti, no? In effetti il problema è serio. Come faccio a scegliere la mia professione, la mia religione, il posto dove vado ad abitare, le mie frequentazioni, la mia sessualità, tutte queste cose, su che base scegli?
Dal lavoro,
questo
spesso non ti scegli.
Non possiamo essere così depressi, però. Madonna! Ponendo che io lo possa scegliere, su che base lo scegli? Sui miei gusti. Una buona domanda. Una buona risposta. I miei gusti però sono qualcosa che ci chiama a un ragionamento ulteriore, perché evidentemente i gusti, per esempio, come vedete, non hanno granché a che fare con quella che sarebbe la razionalità corrente, no? E quindi che connotano? Connotano una qualche eccentricità della vostra collega rispetto a quello che sarebbe il ragionamento corrente. Il ragionamento corrente qual è? Siamo in un tempo utilitarista, in un tempo economicista, di solito le mie scelte si dovrebbero orientare al principio del massimo guadagno possibile. Questa sarebbe, grosso modo, l'ottica corrente. No? Però nel fatto che la vostra collega ci parli dei suoi gusti, questa ottica corrente è un po' messa in crisi, per cui vediamo che esistono due canoni, due criteri, due modi di orientarsi. Uno che è quello che si ritiene sia quello condiviso, quello che gli altri adotterebbero se si trovassero nei nostri panni, per capirsi. Un altro che ha più a che fare con quello che sono le mie caratteristiche particolari, ciò che io so di me. Ed entrambi sono abbastanza complicati. Perché? Uno, perché i miei gusti, da dove derivano i miei gusti?
Dalla mia cultura, dal modo in cui...
Cioè, abbiamo un erbo di soggettivi qui davanti fortissimo, dai miei gusti, dalla mia cultura, questo poi lo vedremo, tutto molto giusto. Ma è sempre vero? Una buona domanda,
no,
nel senso che per conoscere i miei gusti, per poter fondarmi sui miei gusti, per fare delle scelte importanti, uno, devo essere convinto di questi gusti, due, devo conoscerli effettivamente. Il che in qualche modo significa dover conoscere se stessi, perché i nostri gusti sono una componente, no, centrale di ciò che noi siamo. Quello viene dopo. Però prima devo sapere che mi piace, dopo mi organizzo in qualche modo, no? Volere e potere, come si dice. Però il problema è questo: per poter fare delle scelte fondate sulla nostra, sui nostri gusti, sui nostri talenti, sulle nostre preferenze, dobbiamo conoscerle. E questo non è ovvio. Vi faccio presente, non è affatto ovvio. È talmente poco ovvio che sul timpano dell'oracolo di Delfi, del tempio di Delfi, dell'oracolo di Delfi, che era uno dei centri della cultura e della religione greche, c'era scritto proprio: conosci te stesso. Ora, se fosse facile, non si sarebbero sprecati a scrivercelo, evidentemente. Quindi conoscere se stessi è qualcosa di un po' più complicato. Lo possiamo capire molto bene se recuperiamo quello che abbiamo detto sulla contraddittorialità dell'essere umano. Perché, come abbiamo visto, l'essere umano è buono, ma è anche cattivo. E quindi conoscere se stessi non vuol dire soltanto apprezzarsi per quanto si è fighi, ma vuol dire accettarsi per quanto si è carenti, perché noi siamo carenti. Noi abbiamo degli aspetti della nostra personalità, del nostro essere, che non sono belli necessariamente, che non sono necessariamente piacevoli o di successo, però sono parte di noi. E prenderne coscienza già è difficile. Accettarglielo è ancora di più. Ma è soltanto quando io queste cose le ho fatte che posso dire: allora sono così e quindi scelgo quello, perché si adatta a me, si attaglia in qualche misura alle mie esigenze, ai miei bisogni, alle mie priorità, no? Per conoscere le mie priorità devo conoscermi tutto, non soltanto la parte carina, non soltanto quella che mi hanno in qualche modo costruito addosso, tanto per riprendere Pirandello che viene sempre in ballo e via discorrendo. Io devo essere in grado di dire: sono questo, ma sono pure questo, sono una persona che a volte è squallida, a volte gode del soffrire degli altri, che non è in grado di fare questo, che non è costante, che è velleitaria, tante cose possono essere, no? Ma sono così, prendere o lasciare. E allora, una volta che ho preso, posso legittimamente fondare il mio giudizio, fondare le mie scelte e non avere grossi rimpianti, no? Perché vi ricordo che queste scelte fondamentali sono scelte che poi possono portare a rimpianti. Se io scelgo la mia professione per un qualche motivo che non riesco ad avere ben presente, perché me l'ha detto lei, perché me l'ha detto mia madre, perché c'era scritto nei giornali che sarebbe stato conveniente, perché mi porta tanti soldi, ma poi quella professione diventa un peso, diventa un macigno, diventa una costrizione, diventa una sofferenza, con chi me la da prendere? Con i giornali? Ho fatta io la scelta. Peggio per me che l'ho fatta male. Però sono scelte importanti, sono scelte che portano, no, dei pesi, delle conseguenze, e dovrebbero essere affrontate a cuor leggero. Quando io ogni tanto dico perché sto a fare questo lavoro, mi guardo a te e mi ricordo perché sto a fare questo lavoro, e lo continuo a fare. Anche se ci sono dei momenti in cui io potevo fare qualunque altra cosa. No. Però se ci pensi, ti ricordi e sai che quella scelta l'hai fatta a ragion veduta, perché era in accordo con te, tu sei fatto così, e adesso il momento di scoramento, amen, passerà. Ma devi poterlo fare. Se non ce l'avessi questa cosa, se avessi fatto questo lavoro così, per caso, che me sarei raccontato? E quindi questo è un tema sul quale torneremo ricorrentemente, perché è un tema fondamentale, perché tra l'altro noi non abbiamo questa grossa abitudine a fare i conti con noi stessi. Noi facciamo i conti con delle rappresentazioni eteroprodotte che ci vengono appiccicate addosso, pirandellianamente. E quando ci accorgiamo che non siamo quelli, abbiamo delle pessime sorprese, ovviamente. Ma come? Io pensavo di, e invece poi no. Allora, questo però è uno dei temi. L'altro tema ha a che fare con quello che io immagino facciano gli altri. Ovvero sia, evidentemente, ogni cultura, ogni società, ogni gruppo ha un insieme di valori su cui tutti sono più o meno d'accordo. Che tutti ritengono che gli altri rispettino allo stesso modo. ecco che io mi trovo davanti al concetto di valore. Il valore è un criterio orientativo dell'azione individuale e collettiva. Il valore è un tipico oggetto contraddittoriale. Tant'è vero che se voi pensate alla parola scoprite che dice un sacco di cose, no? I valori sono libertà, uguaglianza, fraternità, ma sono anche le gioie a casa, sono anche i lingotti d'oro che sei riuscito a mettere in cassaforte. Passiamo dal concreto all'astratto, passiamo dall'ideale all'economico senza nessuna difficoltà. Qua la borsa valori è quella che parla di azioni, parla di obbligazioni a vendere, eccetera, eccetera, sempre valore. E credo che abbiamo notato oramai che questo utilizzo del termine, quando è così, segnala un oggetto contraddittoriale. La lingua ci sta mettendo davanti al fatto che il valore è tante cose. Non è semplicemente un orientamento, ma è un'attribuzione di importanza, per esempio. Io do valore a qualcosa, vuol dire che ritengo che questa cosa sia più importante di altre, quindi il valore è un generatore di gerarchie anche. Non so se questo è chiaro. È ovvio che generare una gerarchia sia anche implicitamente fornire uno strumento di scelta. Perché se io ritengo che, non so, lavoro, casa, amici, se ho questa terna davanti a me chiara, quando c'è da scegliere, scelgo con questa. Allora, chi è implicato? Lavoro e amici? Vince il lavoro. Chi è implicato? Famiglia e amici? Vince la famiglia. Io mi ci perdono sempre, una tragedia, ho provveduto, una catastrofe. Però, di fatto, questo è il punto. Se io so cosa è più importante, mi muoverò di conseguenza. Se io ritengo di sapere cosa gli altri ritengono sia importante, ovviamente avrò delle aspettative più solide, perché saprò che in certe situazioni gli altri ragioneranno più o meno come ragionerei io. Quindi posso raffigurarmi, no, i criteri di scelta degli altri. Posso dirmi da un punto di vista collettivo cosa vorrei che facesse lo Stato di cui faccio parte, come faccio a esporre e esprimere questa mia preferenza? Attraverso il voto, in democrazia, no? Il voto dovrebbe essere dato per questo, perché colui che va a fare le scelte, grosso modo, dovrebbe ragionare come me, dovrebbe avere i miei stessi valori. Quindi, vedete che questo oggetto valore è un oggetto estremamente peculiare, estremamente complesso da trattare. Quello che però al momento ci interessa, prima dell'essenza del valore stesso che vedremo, spero, meglio con un computer che funziona la prossima volta, quello che mi interessa è capire che esistono due set di valori che non sono necessariamente coincidenti. C'è un set collettivo, culturale, e un set personale. Il che aggiunge una, come dire, un tocco di imprevedibilità ulteriore ai comportamenti dell'individuo. Questo che vuol dire? Vuol dire che quando io sono chiamato a fare quelle scelte del conflitto di ruoli di cui parlavo prima, quale di questi set applicherò? Farò la mia scelta seguendo quello che dovrebbe essere l'orientamento collettivo, quello che sceglierebbero, che io immagino sceglierebbero anche gli altri, o farò la mia scelta sul fatto delle mie esigenze personali e del fatto che possono non essere coerenti? No, come diceva la vostra collega, scelgo secondo i miei gusti, quindi magari potrebbe andare a fare, che ne so, la pianista, no? Ma pianista non è economicamente pagante oggi, a meno di casi molto fortunati, no? Quindi da questo punto di vista la mia scelta sarebbe fondata su qualcos'altro. La gente le direbbe: ma come vai a fare il manager? Vai a fare l'operatore di un'agenzia immobiliare? Vai a fare qualunque altra cosa? Ma oggi come oggi che puoi andare a fare? L'informatico, la velina? Questi sono quello che ti aspetteresti di venisse detto. Ma tu fai la pianista. Quindi evidentemente c'è uno scatto, tu ti stai comportando fuori da quelli che sono i valori correnti.
Diciamo che è penalizzante comunque ragionare molto, cioè prendere una decisione in base ai valori personali, perché comunque ti pone ti spinge al di fuori della massa comunque.
Vabbè, decisamente,
è scomoda.
Vabbè, come dicono in molti, no? Farò sempre parte di una minoranza, come dice Nanni Moretti.
Se tu ti trovi davanti in tutta una serie di persone, no? Delle aspettative che si aspettano da te, o magari in base alla scelta personale che fai, no? Ti dicono ma che fai, ma dove vai, ma perché non fai, non prendi quella parola,
sono loro alla fine, cioè,
però ti
trovi
davanti alla
voi là in fondo vi state perdendo questa cosa, però effettivamente è piuttosto interessante perché come dire, descrive effettivamente quella che è la prassi, no? Nella prassi seguire i propri desideri quando questi non collimano con l'orientamento generale è difficile, richiede le palle, diciamo così, no? O perlomeno richiede una forma di sostanza soggettiva, richiede di essere talmente sicuri di sé da dire vabbè, ti do un dolore, non faccio quello che vorresti. Io ancora oggi con mia madre che ogni volta che parliamo dei manager mi guardano e dice certo che se mi fa lo stesso ha fatto persona che ti fa il manager. Che devo fare? Amen, ormai ci convivo, no? Io sto benissimo così, lei tutto sommato pure sta abbastanza serena, però comunque quel tocco, no? Di malinconia ce l'abbiamo ancora ed è normale, capite? Però questo è il problema, per poter seguire quello che ritieni essere il tuo interesse più profondo ci vuole un certo, una certa sostanza soggettiva, la metterò così perché poi di questo parleremo estensivamente, mentre è molto più facile seguire l'opinione degli altri. Non è casuale che oggi come oggi il nostro tempo si definisca neoconformista. Ed è divertente perché siamo in un tempo in cui invece ogni volta si raccomanda di essere se stessi, di essere spontanei, di essere originali, no? Se prendete un reality qualunque, tu chiarite perché reality, come dire, è una presa per il culo della realtà fatta artatamente e quindi nel reality tu sei spontaneo come saresti spontaneo in una situazione non vera. Per cui è un po', se ci pensate, è un po' caleidoscopica come situazione. Però questo valore dell'originalità e dell'unicità soggettiva è uno dei valori che ci guida, lo affronteremo estensivamente perché è uno dei canoni, proprio una delle chiavi di volta del nostro tempo, però è paradossale a sua volta perché quando tu poi sei originale paghi pegno, no? Come dicevamo di Zimmer, come dicevamo di Falcone, che in un certo senso era originale perché era onesto, incredibile, una brava persona che diventa una specie di caso raro, in effetti nel tempo corrente è abbastanza sconvolgente, però di fatto era questa la questione, ma per essere così onesti devi avere coraggio, perché la gente non se lo aspetta più oggi, non so se vedete come sono cambiate le aspettative, la gente si aspetta che ti accordi, che te stai tranquillo, che non rischi la vita, che te frega, no? Che tanto puoi guadagnare, eccetera, eccetera, la gente non si aspetta che tu sei disposto a rischiare la pelle, gli dai pure fastidio, vedete Saviano, no? Che tutto sommato, poveraccio, insomma, è che sta fatta vita fantastica, però in parecchi lo detestano perché sorteggia. E fatelo voi questo ragionamento, dite io voi a Sando quando scrive un libro, che quello è stato uno dei punti più belli in assoluto della televisione da anni proprio, no? Piantala, vai occhio per occhio, scrivi un libro pure te, distruggilo, fantastico. Però comunque ci vuole, no? Di nuovo pure lì, ci vuole una chiamata, ci vuole una vocazione, ci vuole un empito, ci vuole uno scatto di reni, qualcosa per essere umani, perché secondo me lì si gioca molto della questione. Allora il nostro tempo non ritiene che sia opportuno fare queste cose, perché quando ti poni in questo modo chiaramente richiami gli altri in qualche modo a una presa d'atto di se stessi. Uno si chiede ma io avrei le palle di scrivere Gomorra? Dici no, non ce l'avrei le palle e devi farci pace, è semplicemente così, no? Però quello che rompe le palle non poteva pure tu stare nel sito per non rompermi i coglioni. Di fatto i meccanismi e le dinamiche che ci portano a questa acquiescenza contro il potere, a questa incapacità di prendere atto e di dire agli altri sbagliate quando pensiamo che sbaglino, sono le stesse. Come vi dicevo l'altro giorno, è molto peggio un docente che non vi critica mai di uno che vi dice no stai sbagliando, però quello che vi dice no stai sbagliando si fa carico di una serie di conseguenze che l'altro invece scansa. Molto facile dare 30 a tutti, che ci vuole? Tutti amici, e voi uscite persuasi di essere qualcosa che non siete, senza aver fatto nessun miglioramento, senza aver fatto nessuna ricerca anteriore, senza aver tentato di giocare nessuna carta nuova, uscite come siete entrati. E senza offesa a questi quartieri non entrate in granché, ma d'altronde venite qua apposta, per cui il nostro lavoro è farvi diventare qualcosa di più, e se questo qualcosa di più costa, amen, pagheremo il prezzo, non è quello il grande problema. Però vedete che in tutti i settori, in tutti i comportamenti, più ovvi, meno ovvi, più semplici, meno impegnativi, comunque questo è costantemente un problema. Voglio farmi carico dell'odio di qualcuno, dell'essere detestato, del non essere compreso, se qualcun altro sì? Sì, no, dipende. Non facciamo tutti le stesse scelte. Anche lì è un problema, evidentemente, di valori. Quindi, quello che appunto volevo cominciare a mettervi in luce è questo. Esistono almeno due set di valori. uno, che è quello che io ritengo adottino tutti e che dovrei adottare teoricamente anch'io, un altro che è quello che riflette le mie convinzioni profonde, se le ho. È chiaro che il set di valori condiviso non è soltanto un modo... Era una domanda quella? Era una domanda? Ah, ok. Allora dicevo, è chiaro che il set di valori condiviso è molto utile quando? Quando non conosco me stesso. Dipende, non lo so, questo non l'ho ancora mai capito bene effettivamente, probabilmente devi essere molto più felice senza porsi tanti problemi. Non lo so, può essere, io non lo so, io so bene come sto, però ognuno. Allora dicevamo, il set di valori condiviso è chiaramente in qualche misura normativo per tutti coloro che non si conoscono o che si conoscono poco. Allora la risposta alla domanda di prima qual è? Quando io devo fare le mie scelte importanti, se non ho un mio set di valori, a cosa ricorro? A quello. Ritengo di fare quello che farebbero gli altri. Quindi, se per esempio, come vi dicevo la volta scorsa, c'è un momento storico nel quale scienze della comunicazione viene ritenuta la facoltà in assoluto più opportuna da un punto di vista lavorativo, mi trovo migliaia di persone a scienze della comunicazione. Tutti dei comunicatori nati? Tutti che non avrebbero preferito fare qualcos'altro? No, ma tutti quelli che non avevano le idee chiare, che non sapevano sbattere la testa, che gli hanno detto guarda, vai lì che vai bene. E ci sono andati. E dopodiché vai a leggere il blog oppure tutti gli altri siti di ricerca di lavoro e scopri che ci sono miriadi di scienziati della comunicazione disposti a fare i panettieri, i netturbini, qualunque cosa perché non lavorano. È ovvio in un certo senso, no?
Non è anche questa una forma comunque di fiducia?
Anche, certamente, è chiaro. Decisamente, la vostra collega mette in luce il fatto che comunque affidarsi, infatti poi il termine viene, no? Scegliere il set di valori collettivo è un modo di affidarsi a qualcosa, chiaramente. È chiaro pure che io devo avere fiducia nella cultura che esprime questo set di valori, no? Per cui oggi c'è un grande problema da questo punto di vista, trattandosi di una cultura che ci sta costando parecchio in termini di fiducia, le scelte non sono più così ovvie. Il problema è che se non c'ho manco più quello di orientamento, a chi chiedo?
Non c'è più punti.
Capite che non è poi casuale, come dicevamo prima, che emergano delle organizzazioni o delle persone che dicono di poter scegliere al tuo posto, che ti chiedono fiducia in cambio di certezza. Chiaro, no? Come dicevamo prima, Scientology è una di queste. Ma ci sono anche delle figure politiche che fanno questo ragionamento, ci sono un sacco di figure professionalmente spettacolari che fanno questo ragionamento, no? I famosi opinionisti, i famosi testimoni alla destra e a sinistra, tutti quelli che sono in grado di darti delle risposte, ti fidi evidentemente lì, perché che ne sai se sono veramente in grado e ti stanno a raccontare un sacco di palle. È ovvio che ti fidi, però chiaramente questa fiducia aumenta man mano che diminuiscono gli strumenti tuoi di poter fare delle scelte sensate. Per cui, se tu non sai chi sei, e in questa cultura lo sai poco perché non sei stato mai spinto a farlo, e il quadro valoriale che ti propone la cultura non è più condivisibile, tu di fatto sei paralizzato, devi per forza rivolgerti a qualcos'altro, non so se è chiara questa cosa, o a qualcun altro per poter fare le tue scelte, perché tu non sei in grado di farle. Allora è ovvio che in modo esponenziale ti trovi di fronte a chi? Ti trovi di fronte al life coach, quello che ti dice io faccio le scelte per la tua vita, io posso, se sai che vai, no? Perché la domanda sarebbe se tu che cazzo ne sai come sono io, però lui lo fa, lo propone e qualcuno paga, va, accetta, purché qualcuno scelga per lui, perché lui non sa dove sbattere la testa. Un'altra di queste dimensioni, più sofisticata, più contraddittoriale al suo modo, è ovviamente il ricorso pesante alla psicologia, no? O ai consulenti di diverso titolo, cioè tutte queste figure sono figure che in qualche modo riempiono, vanno a riempire un vuoto che è un vuoto culturale profondo, cioè una cultura che non è in grado di dirti secondo noi dovremmo far così, nel bene o nel male, non so se mi spiego. A me non interessa che a me piacerebbe che i miei valori fossero quelli condivisi, evidentemente, però è chiaro che purché ci siano dei valori condivisi, questi ad ogni modo hanno una capacità orientativa, perché io posso come dire, mi sembra affrontata, farò così, però almeno so con chi mi confronto. Se non c'è, se c'è una nebulosa confusa che non si capisce chi fa cosa, come, perché, a chi mi oppongo? No, anche scegliessi di costruirmi contro, contro a chi? Capite? Quindi tutte le strategie sono inceppate, non funziona di niente. E noi ci troviamo in grosse difficoltà ogni volta che dobbiamo operare una scelta stupida, una scelta qualunque, perché di fatto ogni scelta è una scelta fondata, anche se a noi sembra una cazzata. Non bisogna arrivare regolarmente al momento topico nel quale deduco il pulsante russo che faccio salvo il pianeta. Anche le altre, comunque, se le analizzo, se le studio, se le interpreto, sono scelte importanti. E io devo avere qualche strumento per poterle fare. Quello che io vi proporrò durante questo corso, ovviamente, è ricorso al conoscere se stessi, perché mi pare chiaro da come sto facendo lezione da mesi, che l'idea generale è quella. Però bisogna arrivarci per sempre, bisogna essere onesti, bisogna essere umili, bisogna riconoscere che è un compito difficile e sgradevole. Spesso e volentieri, come dicevo col vostro collega, non so se sia un'ottima idea da un punto di vista di serenità della vita. Avete visto Matrix? Più o meno sapete di che si tratta. In Matrix c'è un personaggio che è bellissimo, che è Cypher, che è il traditore. No, al di là del fatto che il nome Cypher c'ha tutta una serie di echi che magari un giorno vi racconto, però cosa fa di preciso questo personaggio? Pur sapendo la verità, va da Mr. Smith, che è il cattivo, e gli dice: guarda, io preferisco vivere una vita falsa che non questa che è vera. E questo è perfetto per l'essere umano, perché noi spesso e volentieri preferiamo raccontarci un sacco di balle piuttosto che accettare quella che è la realtà. Ed è questo il motivo per cui è così complesso e così difficile conoscere se stessi. Perché qui le famose derivazioni paretiane abbondano. Cioè noi, quando si tratta dei nostri comportamenti, esageriamo nel trovare scuse, spiegare i motivi per cui abbiamo fatto le cose, travestirle da cose tutto sommato positive, e questo ci impedisce di andare al, al nocciolo del problema, di realizzare che effettivamente abbiamo dei difetti, o che siamo fatti in un modo non coerente con quelle che sarebbero le aspettative sociali, perché è chiaro che qui entrano in gioco anche quelle, no? Come dicevamo, perché il set di valori collettivo si traduce in aspettative sociali, quelle che diceva la vostra collega. Io faccio una cosa e tutti mi dicono: ma che stai a fare, non essere ridicolo, pianta, no, pianta, ne perde tempo, smetti di eseguire i sogni, i grilli per la testa, tutta una serie di infinite espressioni che descrivono questa incoerenza tra il tuo sistema di valori e quello che sarebbe atteso da te. Quindi vedete che l'aspettativa non funziona soltanto a livello micro, ma funziona a livello meso, funziona a livello macro. Tutti hanno aspettative a tutti i livelli e di tutte le ramificazioni possibili, capite? E queste aspettative diventano normative spesso e volentieri. Quando c'è questa mancanza di autocoscienza, questa mancanza di metro di giudizio personale, l'aspettativa sociale diventa l'unica cosa alla quale io posso adeguarmi. Per cui se ci si aspetta che io lavori in economia, lavorerò in economia, andrò a fare il broker a Milano, andrò a fare il broker a Wall Street, eccetera, 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 salvo poi accorgermi che non era quello che avrei dovuto fare. C'è tempo. Sì, allora scusami, direi per oggi. Meno 10? E 40?
Sì,
ok, meno 20. Allora, domande su questo?
No, io volevo sapere se il discorso che si trova sulle altre come ha fatto il nostro cervello, come ha fatto il cervello, e praticamente il 2% è la debilità, sarebbe il 98% è tutto inconscio. E quindi noi decidiamo.
2,98 addirittura mi sembra, sapevo un 10% almeno, no, addirittura
siamo
proprio rovinati.
E quindi ogni volta insomma che noi prendiamo le decisioni, le scelte che facciamo, sono tentate perché volentieri stanno attaccando le nostre piccoli fantasmi, e quindi vengono molto difficili anche capire la realtà.
Beh, decisamente, per questo dobbiamo riprendere quello che abbiamo detto più volte sul fatto che noi siamo un sistema di frammenti, no? Vi ricordate? Cioè, la questione di fondo è questa: se noi usiamo una visione dell'uomo, abbiamo un'antropologia contraddittoriale, ovvero sia riteniamo che l'uomo sia effettivamente un equilibrio dinamico tra conscio e inconscio, è chiaro che una parte di noi non la conosceremo mai, su questo non ci piove. Però è chiaro anche che in questo tipo di visione siamo più disposti ad accettare certi comportamenti, certe pulsioni, certe spinte, che riteniamo possano essere affidabili, invece di ritenerle semplicemente patogene o patologiche, chiaramente. Cioè, nel senso, nel momento in cui noi ci accettiamo per quello che siamo anche in grado di accettare le nostre intuizioni, le nostre paure, le nostre decisioni che potremmo definire affrettate oppure prive di fondamento, perché se volentieri si rivelano poi quelle giuste in un certo senso. Quindi è chiaro che anche lì dobbiamo sfumare tutta la questione. Conosciamo noi stessi nei limiti del possibile, perché c'è una parte di noi stessi che non è conoscibile. No. Per cui chiaramente la spinta che abbiamo da questo è, nel poco che siamo in grado di conoscere, almeno non mettiamoci, perché c'è tanta altra parte della questione che comunque rimane al di là delle nostre capacità, che in qualche modo ci costringe a una convivenza. No, vi ho detto che la parte del diavolo di Matteo lì è tutta giocata su questo, ovvero sia sul fatto che c'è una componente nostra che noi non sappiamo cosa faccia, o che vediamo all'opera ma non siamo in grado di gestire, non capiamo perché, delle reazioni spesso e volentieri proporzionate, no? Quante volte vi capita di reagire male a una frase detta da qualcuno senza particolari intenti feroci, o di prendere malissimo un comportamento che altrimenti sembrerebbe perché? Boh, ma sapete, bisogna andare a cercare da dove vengono gli echi, per quale ragione tu non ti sforzi quella cosa, perché reagisci così, tante cose che non siamo normalmente in grado di fare. Per cui se noi però siamo in grado perlomeno di cominciare ad accettare che possiamo comportarci così, già siamo un passo avanti. No, perché non siamo più autocensori, non siamo più così disposti a raccontarci delle balle su noi stessi, ma possiamo essere perlomeno più aperti. Tenete presente che è tutto un problema di apertura. Apertura al mondo, apertura all'altro e apertura a noi stessi. Noi oggi siamo delle monadi chiuse, direbbe Leibniz, no? Delle monadi asserragliate in noi stesse, terrorizzate da qualunque tipo di interferenza, ma non si vive bene così. Noi dovremmo essere più disposti, più disponibili a un dialogo, a un incontro, che poi può essere più o meno positivo, naturalmente, no? Non so se avete visto un film di Jim Carrey recente che si chiama Yes Man. Ecco, Yes Man devo dire che è un amore come film. Per quanto lo sia andato a vedere molto scettico, perché diciamo ricominciamo, no? Invece era veramente molto carino. Parla esattamente di questo. L'anno scorso abbiamo visto la lezione, quest'anno probabilmente se riusciamo ad avere un po' di calma lo farò di nuovo, perché effettivamente è piuttosto semplice, ma ci sono dei momenti di grande profondità volendolo guardare con certi occhi, insomma. Quindi il discorso è esattamente quello, tra l'altro vi faccio presente che è una frase nicciana, no, dire sì alla vita è una delle esortazioni di Nietzsche, non è che, tanto per tornare sul fatto che poco c'è di nuovo sulla cosa. Però per esempio il guru di Yes Man è uno di quelli che dispensa sapere, che ti dice come fare a risolvere la vita, che ti suggerisce le cose, quello è buono, ti ha detto bene. Però un altro che invece voglia, come dire, spogliarti di tutti i tuoi beni e costringerti a pratiche sessuali inedite, eccetera, 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 come lo fermi? I giornali sono pieni di casi del genere. Dall'elettricista di Treviso che si è messo a vendere acqua benedetta che piava dal rubinetto, fino a quelli che hanno fatto delle comuni con pratiche inaudite su figli, bambini e prossimi, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che sono ovviamente anche lì casi, per certi versi, ma che espongono una situazione di sbandamento, l'inconsapevolezza. L'inconsapevolezza ovviamente da parte di chi invece è consapevole è molto più gestibile. Ok, direi che ci vediamo giovedì pomeriggio.